Stata la bella stagione, giustamente come ognuno di noi può apprezzare alcuni aspetti, altrimenti io ho apprezzato, Martina lo sa benissimo perché la settimana scorsa sono uscito in balcone, ho risistemato le mie piantine, no Martina? Per cui giustamente, visto che tempo fa avevo parlato della pesca, oggi era il giorno del terrazzo e delle piantine. Proprio a questo motivo e a seguito di questo vi faccio vedere due foto, perché tra le innumerevoli piante che popolano il balcone ce ne sono alcune e vi vorrei dire di osservare questa foto e vedere se qualcuno di voi riesce a intuire di che pianta stiamo parlando. Un cactus, complimenti. Ah, più specifico? Un cactus. Sono pianta con le spine, Mario ha capito bene, non toccare. Questo dice la pianta. Prossima, per favore. Se io invece vi faccio vedere l'altra foto, cioè io no, ma Gabriele, questa, un po' più, le altre tralasciate il contesto perché...
Sì.
Questo che è? Ma questo è un cactus come l'altro, giusto? Cioè rientra... E perché è un figo d'India? Ma perché c'è frutta, è simpatica la Firenze. Cioè così è vita facile. Puoi chiudere, Gabri, grazie. Allora, questo ovviamente era solo, oltre che per farvi capire che ho travasato le piante in terrazza, ma questo poco c'entra, era per farvi riflettere, per farci riflettere su come noi siamo in grado di riconoscere una pianta, anche se non siamo degli esperti in botanica, in realtà era quello che è il frutto che la pianta manifesta, no? Tanti di voi cactus, qui invece siete riusciti immediatamente a identificare quello che è un fico d'India solo apprezzando il frutto che questa pianta sta tirando fuori. E le mie riflessioni in realtà nascono proprio da questo, cioè riuscire a valutare quello che è la dimostrazione pratica, i frutti che noi credenti dimostriamo nella nostra vita, e riconoscere da questo il fatto che siamo delle persone che appartengono al Signore e che abbiamo fatto di Lui, oltre che il nostro Salvatore, prima di tutto abbiamo fatto di Lui anche il nostro Signore. Voglio leggere con voi un testo in Efesini al capitolo 4, se intanto volete scartabellare, però prima di leggere questo testo brevissimamente vi dico tre concetti che sono espressi nei capitoli prima perché ci possono essere d'aiuto. Il primo concetto fondamentale, Efesini, è il fatto di quante benedizioni in realtà riusciamo ad avere nella persona di Cristo Gesù, e in modo particolare sicuramente, come è stato ricordato anche stamattina, quello che è il perdono dei nostri peccati attraverso il suo sacrificio. Un altro aspetto fondamentale è quello della salvezza che abbiamo per grazia e sicuramente non per i nostri meriti, e l'altro aspetto è la possibilità e il privilegio di essere diventati membri di quella che è la famiglia di Dio. Queste sono solamente alcune cose che vengono prima di quello che andiamo a leggere in Efesini al capitolo 4, in tanti versetti dall'1 al 3. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Sono subito interessanti questi primi versetti perché in realtà ci aiutano e ci stimolano a comportarci, come dice il testo, in modo degno della vocazione che ci è stata fatta. E l'altra cosa che ho sottolineato nella mia Bibbia è sopportandoci con amore. Sappiamo infatti che una tra le cose che la scrittura in altri testi, in Prima Giovanni, ci insegna e afferma è il fatto che se noi diciamo di amare Dio ma poi non abbiamo lo stesso rapporto e non amiamo i nostri fratelli, in realtà stiamo facendo bugiardo il Signore. E questo è un qualcosa di particolare che deve sempre essere ben presente nelle nostre menti, tant'è vero che Paolo nel capitolo precedente al 4, quello che abbiamo letto, prega per gli Efesini chiedendo che loro siano fortificati nel loro uomo interiore proprio per perseguire questo obiettivo, perché sicuramente non è una cosa facile. Continuiamo con la lettura e ci spostiamo al sempre capitolo 4, i versetti che vanno dal 25 fino al 32. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi ruba non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ha nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. E l'aspetto che viene subito evidenziato da questi primi versetti è che in realtà qualsiasi fratello e sorella, dico fratello spesso ma per identificare coloro che fanno parte della nostra stessa famiglia, intendetelo in questo senso, qualsiasi fratello noi abbiamo vicino fa parte dello stesso corpo al quale apparteniamo noi, e questo crea quello che è un legame particolare con i nostri fratelli, e questo ha una caratteristica ben particolare, esclude immediatamente quello che è l'esclusivismo della vita di ogni credente. In realtà noi sappiamo che non possiamo privare, secondo quello che è l'insegnamento anche di questa lettera, non possiamo privare i nostri fratelli, prima di tutto nella Chiesa locale, ma nella Chiesa del Signore, di quello che è la manifestazione del frutto dello Spirito Santo nelle nostre vite, la manifestazione e l'esercizio pratico di ciò che il Signore ci ha lasciato. Non è possibile una buona comunicazione, ovviamente, se non quella fondata sulla verità. E la verità è un qualcosa di particolare, perché sappiamo che la verità in realtà non è quella che ognuno di noi in maniera personale riesce a manifestare, ma è la verità, è quella che riusciamo a manifestare, come dice la Bibbia, nel momento in cui la verità, con la L maiuscola, cioè Gesù, abita nelle nostre vite. Non è possibile creare insieme un buon rapporto di comunione se non c'è questo presupposto. Siamo infatti chiamati a quella che è una condotta coerente secondo questo testo, una condotta che dimostri quello che è il frutto dello Spirito Santo nelle nostre vite. Penso che tante volte se vi dessi questo argomento, alla nostra mente viene immediatamente il testo di Galati 5 che abbiamo più spesso sentito commentare, dove c'è una serie elencata di quelli che sono i frutti dello Spirito Santo, e spesso abbiamo sentito parlare e commentare quelli che sono i frutti positivi dello Spirito Santo, ma forse meno spesso abbiamo sentito parlare di quelli che sono alcuni aspetti in realtà della vita di ogni credente, della vita di ogni persona, per aspetti che fanno riferimento a quella che è la nostra natura di esseri umani, che in molti testi come in questo in Galati vengono messi in contrasto con il frutto dello Spirito Santo, perché sono degli aspetti che vanno tolti dalla nostra vita. Probabilmente sono meno popolari nel commentare, perché in realtà sono cose che ci fanno meno piacere, sono cose che, siccome in realtà, anche se non si, se si dice meno, non è che non si dice, siccome fanno parte di tutti noi, toccano tutti noi e sono più facili a suscitare un qualcosa, un movimento all'interno del nostro animo che ci richiama e ci dà una sensazione che in realtà non è piacevole. Però in realtà noi sappiamo che la Scrittura per noi, come dice Giacomo, è uno specchio. Nel momento in cui ci avviciniamo a quelli che sono gli insegnamenti della Scrittura, noi possiamo guardarci, e molte volte quello che vediamo allo specchio non ci piace, no? Io penso alle donne, però in realtà, cioè, per comune modo di pensare, perché la donna, almeno prima, perché adesso sembra che anche agli uomini piace stare davanti allo specchio, spesso quando ci poniamo di fronte a quello che è uno specchio ammiriamo quelli che sono i nostri punti forti, perché in automatico in realtà il nostro occhio desidera non vedere quelle che sono le nostre imperfezioni. Ci sono momenti particolari della nostra vita in cui in realtà però noi mettiamo in primo piano le nostre imperfezioni, limitando il nostro buon concetto di noi stessi. L'esortazione che ci viene dalla lettera di Giacomo è quella di non dimenticare ciò che il Signore ci sta facendo vedere di noi attraverso quello che è lo specchio della parola. E così vogliamo fare anche noi stamattina, come è stato ricordato. La buona comunicazione di cui parlavamo prima è quella che ci dà la possibilità di crescere come corpo. Però purtroppo è anche la prima cosa che viene interrotta nel momento in cui noi credenti manifestiamo uno di quegli aspetti che leggevamo, in particolare al versetto 31, e sono quelli che io ho considerato nelle mie riflessioni e che voglio condividere con voi. Ne considero solo tre, ma ce ne sono anche altri. E andiamo con il primo. Il primo di questi aspetti, se prendete il versetto 31, dice: via da voi ogni amarezza. Ora, se io volessi definire ciò che è amarezza, la prima associazione che viene fatta è il contrasto. Cioè, se una cosa è amara, non è dolce. È la stessa cosa che ho pensato io. Quindi un qualcosa che sicuramente non è gradevole, quindi è sgradevole. E sono pienamente d'accordo con voi. Ho avuto il privilegio nel mio periodo di malattia di provare un medicinale in particolare che quando io l'ho preso, la moglie già ride sotto la mascherina, io penso che una cosa del genere non l'ho mai assaggiata. Quindi nella mia mente si è sviluppato un bel concetto di amaro. Già il limone prima, ma a confronto di questo va sicuro che non è niente. Ho trovato tra le varie ricerche che in generale, dopo ovviamente se voi siete più esperti spero di no, ho trovato che in generale i veleni sono amari. Accostandomi dopo a quella che la scrittura, caspita, certo che forse gli esempi che vengono usati non sono a caso. È un paragone, cioè il veleno è quello che tu uccidi, il paragone non è tra i migliori. Perché? Poi sono andato a vedere nella scrittura e ho trovato che in alcuni testi della scrittura, in particolare in Ebrei 12, versetti 14 e 15, ho trovato: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Indubbiamente l'associazione, perché parte del termine che identifica amarezza in alcuni testi della scrittura la troviamo descritta come concetto, come radice velenosa, un qualcosa che sicuramente bene non fa. Ecco perché lì mi veniva l'associazione con quello che è il veleno o un qualcosa che uccide, perché una radice velenosa, se la lasciamo crescere, buon frutto sicuramente non porta. E ho trovato due esempi nel Vecchio Testamento che mi hanno fatto parecchio riflettere e condivido con voi. Se prendete il libro di Ruth, al capitolo 1, capitolo 1, i versetti 19 e 21, che vi leggo. Parla di Naomi, ovviamente, che sta rientrando a Betlemme insieme a Ruth, dopo che ha fatto un'altra descrizione di quello che era la sua situazione. Così fecero Ruth, capitolo 1, versetto 19. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme, e quando giunsero a Betlemme tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi? E lei rispondeva: non chiamatemi Naomi, ma chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Amarezza. Questa persona indubbiamente, come lei stessa descrive, e decide di non farsi chiamare più Naomi. La cosa interessante, che era ovvia ma non me ne ero reso conto, che il significato del nome Naomi è dolcezza. Tutto quello che esprime l'aspetto dolce. E lei dice: non chiamatemi più Naomi ma Mara, perché non sono più dolce, ma sono piena di amarezza per quello che le stava succedendo. E questo ovviamente è un testo particolare, ma portata alla mia vita in realtà mi sono chiesto e riflettevo su una cosa che già sapevo, e che in realtà molte volte nelle nostre vite, quando tutti di noi, ciascuno di noi, attraversa una situazione particolare, una situazione che lo coinvolge in una maniera profonda, come ha coinvolto Naomi e la sua famiglia, fa esprimere amarezza, e in modo particolare lei esprime amarezza nei confronti del Signore. Noi possiamo arrivare attraverso questa amarezza, attraverso una situazione non piacevole, a pensare addirittura che Dio non sia in controllo delle situazioni. Questo l'avete sentito tante volte anche da qui. Possiamo addirittura arrivare a pensare che Dio sia colpevole di una situazione in particolare o di un qualcosa che sta succedendo nelle nostre vite in quel momento. L'amarezza fa parte di tutti. A volte, come vi dicevo, preferiamo notare altri aspetti, ma ci sono anche questi e dobbiamo prenderne atto e lavorare su questi. È quello che stiamo imparando e che sto imparando ancora oggi. C'è un ma. Andiamo al capitolo 4, sempre di Ruth. Capitolo 4, vi leggo i versetti dal 13 al 17 per darvi l'insieme. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Poco sotto, il versetto dopo, dice: le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi, lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, padre di Davide. In questo testo particolare vediamo come il Signore ha cambiato quella che era sicuramente l'amarezza di Naomi in gioia. Ancora di più, questa è diventata una grande benedizione. Ho letto l'ultimo versetto apposta. Da lì viene quella che è la discendenza fino a Davide. Il Signore opera nelle nostre vite allo stesso modo. Non è scontato e non è promesso che noi vediamo al momento una realizzazione particolare come quella che ha visto Naomi in questo testo, ma penso che il nostro riferimento invece debba essere quello che vi leggo in Seconda Corinzi, al capitolo 4, versetto 16, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Noi sappiamo ciò che il Signore ha promesso per noi, a quell'obiettivo che dobbiamo guardare, è in funzione di quell'obiettivo che dobbiamo lavorare su quella che può in alcune occasioni essere l'amarezza che si presenta nelle nostre vite. Un secondo esempio, basta che girate una pagina, Prima Samuele al capitolo 1, i versetti dal 4 all'8. Ma nel giorni, oggi tra un po' casco e metto gli occhiali, ma nel giorno in cui Elcana offrì sacrifici, diede a, Elcana era un uomo che ogni anno andava a offrire sacrifici e insieme a lui ovviamente portava le due mogli, una si chiamava Pennina e una si chiamava Anna, ma non vi spammo altro, ve lo leggo. Ma Anna dava una parte doppia perché amava Anna, perché il Signore l'aveva fatta sterile. La rivale Pennina, l'altra moglie, mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avvenne ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Pennina la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. E il Cana suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Anche questo testo mi faceva riflettere. La situazione non era piacevole. Per il contesto del tempo, in realtà, se guardiamo e identifichiamo bene, la posizione di Anna agli occhi del marito sarebbe potuta essere tranquillamente una posizione minore, perché non aveva figli, perché era sterile. E lei era amareggiata per come Pennina si comportava nei suoi confronti, perché ogni volta che saliva, Pennina non perdeva occasione di amareggiarla, di ricordargli quello che era un qualcosa di particolare nella sua vita di non piacevole. E l'amarezza provoca il turbamento dello spirito. Non m'ha stupito. Anna perdeva l'appetito e piangeva. Pensate un po'. Ci alzi a mano chi non ha mai perso l'appetito. Forse pensateci bene. Io l'ho qualche volta l'ho perso. L'altra cosa che ho notato solo quasi alla fine delle mie riflessioni, che però invece penso che sia un aspetto secondario che però sicuramente dobbiamo considerare, e ve lo faccio rinotare, che gli ha detto il marito alla fine del testo che ho letto? Dice: Anna, perché piangi? Per te non valgo io forse più? Pensate un po', che succede quando siamo amareggiati perché Pennina, perché un'altra persona non perde occasione per farci notare un qualcosa? Ve lo dico, vi dico quello che ho notato io. Succede che ci dimentichiamo di quante persone invece ci stanno vicino e ci amano. Ci dimostrano il loro amore, ma noi non lo vediamo più. Il nostro cuore viene turbato, il nostro spirito viene turbato. Avevo scritto se ci troviamo in questa situazione, però penso che io posso tranquillamente dire quando mi trovo in questa situazione, per me, almeno per me. Mi auguro che la risposta mia sia quella di Anna. Purtroppo leggo un'altra volta perché penso che sia più intelligente leggere che raccontarvelo, perché magari salto qualcosa e non è il caso. I versetti dal 10 al 15. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: O Signore degli eserciti, sei riguardo dell'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei. Mi ha fatto morire a ridere. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca. Le disse: Quanto durerà ancora la tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: No, mio Signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo soltanto aprendo il mio cuore davanti al Signore. Io spero, perché valutavo che a volte forse mi sono trovato nella occasione, magari inconsciamente, della parte di Eli, che mentre vede una persona ubriaca, perché? Perché mi sono dimenticato di usare quel tipo di amore di cui invece noi abbiamo bisogno nei confronti che in questo momento sono amareggiate. La risposta di Anna, la parte interessante che io vi dicevo, è che lei, pur essendo amareggiata nello spirito, non perde occasione di presentarsi davanti al Signore in preghiera. Anna, lei, come dice qua, stavo soltanto aprendo il mio cuore davanti al Signore. Quando noi attraversiamo questi periodi, la cosa migliore che possiamo fare è aprire il nostro cuore davanti al Signore. E Lui risponderà. Versetto 18, dopo che Eli gli aveva risposto, lei disse: Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, il suo aspetto non fu più quello di prima. Ho fatto subito il contrasto perché prima mi ero evidenziato il fatto che gli era passato l'appetito e pensavo che era normale. Però quasi mi dimenticavo che dopo che lei ha passato un tempo, un bel tempo, in comunione col Signore, e gli è tornato l'appetito. E il Signore è quello che permette che il nostro turbamento dello spirito passi in questo testo. E per noi penso che sia un qualcosa di simile. Ci sono altri due termini del versetto 31, tornando a Efesini, che voglio vedere con voi brevemente, e sono cruccio ed ira. Li metto vicini perché in realtà esprimono un concetto simile. Ho fatto parecchie ricerche in termini per capire, perché a me cruccio, adesso vi ammazzate da ridere, a me cruccio mi ha sempre ricordato una crocetta a pendiabiti. Ero ignorante in materia, io quando dico ma è cruccio, io, a me viene in mente una crocetta. Per cui ho detto, ma andiamo a vedere davvero cosa significa questo termine, perché ovviamente c'hai un'idea deviata, ed era vero. Allora, al tempo in cui è stata scritta la Bibbia, Cruccio identifica quello che è il violento sommovimento dell'anima, quel qualcosa che potremmo dire ci ribolle dentro, quel qualcosa che se lo lasciamo gonfiare alla fine scoppia. Ovviamente ci sono anche altri aspetti, se volete studiatela, è interessante. L'altra parola è ira. La definizione di ira, facendola molto breve, è la dimostrazione esterna, visibile, di quello che è il turbamento, il sommovimento interno dell'animo. Ecco perché stanno insieme bene. Questo era come venivano intesi in quello che era la terminologia corrente usata al tempo in cui è stata scritta la Bibbia. Poco dopo però, quando è stata tradotta dai 70, che avete sentito più volte, questi due termini in realtà per alcuni aspetti sono andati a coincidere. In qualche occasione sono stati utilizzati anche come sinonimi, però in realtà hanno mantenuto un aspetto che li differenzia, e ve lo dico. Quando parliamo di cruccio, la maggior parte delle volte viene identificato quello che è uno scatto di ira incontrollato. Invece, quando si parla proprio di ira, viene identificato quello che è uno scatto di ira, però consapevole. Rimane una piccola differenza. E proprio a questo riguardo, Gabriele, sei pronto? Scusate, ma devo avvisare tutte e due. Voglio farvi vedere una cosa divertentissima, così io bevo e dopo riflettiamo su quello che abbiamo visto. Le emozioni,
Non si è mai comportata da così prima. Che cosa facciamo? Dobbiamo scoprire cosa è successo, ma ci sembrava lì. Il via si dava da lì.
Che cosa? Come? Oh, dispiacente signore, non stavamo ascoltando.
La spazzatura? La tavoletta del padre lo sa? Ma cosa? E poi donna, cosa?
Aggiungo quell'espressione, vedremo, dovrei strangolarlo quando ho fatto sentire una cucinata.
Ah! Allora, dai, com'è andata a scuola?
Ma non ci posso credere, per lui che abbiamo bruciato quel pilota brasiliano.
Sposta, ti faccio io, Gioia.
È andata benissimo, con te.
Va tutto bene.
Signore, ha appena alzato il mio piacere.
Che cosa le prende?
D'accordo, fare la voce grossa. Non voglio usare il pugno di ferro.
Io? Il pugno di ferro, no!
Riley, non mi piace questo tuo atteggiamento.
Allora, però io un atteggiamento.
Ma non ti dice.
Che problema hai? Lasciami in pace e basta!
Rileviamo un altro tasso di insolenza!
Portate l'allarme del Condue!
Avete sentito, signori? Del Condue!
Senti, signorina, non so da dove viene questo tuo atteggiamento irrigualoso.
Ah, quella barca fa pari, no? Ti accontenta, signorina!
Sì, beh!
Ci siamo! Preparate il pugno di ferro!
Chiami in posizione di sicurezza! Pronti a lanciare al suo ordine, signore!
Basta, vado in camera tua. Subito.
Pugno di ferro lanciato! Pugno di ferro lanciato!
Ottimo lavoro, signori. Poteva essere un disastro.
È stato un bel disastro.
Grazie. A me mi ammazza da ridere ogni volta che lo guardo. Questo era un cartone animato che parla delle emozioni. Noi stiamo parlando di ira, è interessantissimo, ira e rabbia in quel cartone animato è associato ovviamente a quel lomino simpatico piccolo rosso, che quando esplode in tutta la sua personalità, gli viene un bel tizzone sopra la testa e si accende. E questo mi ha fatto ancora più sorridere, tra virgolette, perché quando sono andato a guardare ira e quella che era l'ira espressa nel Vecchio Testamento, la maggior parte delle volte ho trovato l'associazione, cioè di ira che si infiamma o accendersi d'ira. Mi ha detto, ma come gli è venuto in mente a questi che hanno disegnato un cartone animato di disegnare un omino che nell'ira si accende? Ovviamente perché hanno studiato più di me e sanno quello che è la complessità delle emozioni, per quello si studia a studiare. Nel Vecchio Testamento infatti il concetto di ira nella maggior parte delle volte viene associata a quella che è la giusta ira del Signore nei confronti, spesso e volentieri, nel popolo di Israele, per quello che il popolo di Israele continuava a non voler comprendere. La giusta, un'ira giusta l'ho trovata anche, per esempio, quando Mosè, tornando, trova quel gradevole spettacolo del vitello d'oro. Mosè si accende l'ira. Ovviamente però nella scrittura, nell'Antico Testamento, ho trovato anche quella che è un'ira che invece giusta non è. Genesi al capitolo 49, i versetti dal 5 al 7, quando vengono espresse le benedizioni nei confronti dei figli di Giacobbe, troviamo scritto Genesi 49, 5, 7. Simone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e la loro malvagità hanno tagliato i carretti ai tori. Maledetta la loro ira perché è stata violenta e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Se volete andate a leggere anche il Salmo 37, i versetti dal 7 al 9, che sempre identificano quello che è un concetto di ira sbagliata. La cosa interessante è che nel Nuovo Testamento ho trovato un modo di dividere questa cosa simile. Quella che è un'ira giustificata, uno degli esempi è quello del re che invita il popolo al banchetto delle nozze del proprio figlio e viene preso da ira. Però a fronte di questo esempio che vi ho portato, e ce ne sono anche altri, vorrei farvi notare, e lo prendo anche se lo so a memoria, il versetto è giustificata quella ira, però penso che noi nella nostra vita dobbiamo riuscire a comprendere le varie cose che il Signore ci mette vicino. E al versetto 26 noi abbiamo letto: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Ovviamente sta parlando di quella che è un'ira giustificata, quando stiamo difendendo ciò che il Signore ci ha lasciato, perché non sarebbe coerente e giustificato dalla scrittura che prima, cioè dopo, mi dice di non togliere da me ira, amarezza, e sopra mi ha detto adirati ma non peccare, quindi c'era qualcosa, e è questo il contesto. Però dice: il sole non tramonti sopra la vostra ira. Il bello è che poi continua: e non fate posto al diavolo. Nel momento in cui noi pensiamo e stiamo portando avanti la difesa di quello che il Signore ci ha lasciato, con una manifestazione come quella dell'ira, dobbiamo stare molto attenti, innanzitutto perché dobbiamo essere convinti e supportati dalle scritture di ciò che stiamo portando, che ciò che stiamo portando avanti sia quello che il Signore insegna, ma soprattutto non possiamo permetterci di lasciar lavorare questo sentimento nelle nostre vite. Perché? Perché se noi non chiariamo la cosa subito e non lasciamo cessare questa ira, lasciamo spazio al diavolo di lavorare nelle nostre vite. E sappiamo che come c'è chi porta in noi un lavoro buono, a volte ci dimentichiamo e trascuriamo che nel momento in cui, se volessi usare un paragone, nella mia vigna non c'è il Signore che lavora, e c'è qualcun altro che è subito pronto a prendere il posto. Così come c'è questo aspetto dell'ira, ho trovato anche l'altro aspetto. Un paragone, e ne potete trovare anche altri, è il fratello che è rimasto a casa della parabola del figlio al prodigo. Suo fratello è tornato, suo padre sta facendo festa, nel momento in cui viene prospettata la gioia di quello che è il banchetto dell'avere una persona che rientra, lui viene preso da ira. Questa ira non può far parte di noi. Questa ira è quella che il Signore che ci sta spronando a lasciare, a riflettere sul fatto che non deve essere una manifestazione del nostro essere. Prima Timoteo 2,8: l'ira non può essere presente in noi nel momento in cui desideriamo accostarci in preghiera al Signore. Così come in Giacomo 1, i versetti dal 19 al 20: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ognuno di voi sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perché? Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. se vagamente pensiamo di giustificare la nostra ira con un qualcosa di compiere un qualcosa di maggiore, di portare avanti una difesa estrema alla nostra maniera, stiamo sbagliando. Il Signore è quello che porterà a compimento la sua giustizia, secondo quello che è il suo piano e secondo quello che è i suoi tempi. Dei buoni rapporti tra i credenti non sono sicuramente, a fronte di tutto quello che abbiamo visto, un qualcosa di facile da realizzare, però sono un obiettivo che dobbiamo perseguire, un obiettivo che dobbiamo avere davanti. È facile avere dei buoni rapporti con quelle che sono le persone più esterne al nostro cerchio, perché in realtà quelle persone meno aspetti apprezzano del nostro carattere, del nostro essere, della nostra natura. Vedono manifestarsi aspetti che non sono l'intero nostro essere, e è più facile per loro apprezzarci, è più facile per noi essere apprezzati da loro. Tanto più difficile invece è questo tipo di rapporto all'interno della famiglia, così come all'interno della Chiesa, dove ci sono persone che stanno più tempo con noi, che ci conoscono di più, che, come abbiamo guardato fino adesso, vedono il frutto che esce da noi. A volte questo frutto può realizzare questi aspetti che il Signore ci sta invitando, ci sta esortando a lasciare. Non ha detto: non vi preoccupate, perché tanto amarezza, cruccio e tutti gli altri a seguire, tutti gli altri aspetti che potete trovare negli altri libri del Nuovo Testamento e altri che fanno parte di noi. Non sta dicendo che questi non ci sono, non sta dicendo che non dobbiamo sforzarci di abbandonarli, ma sta dicendo che ci sono, però ci sta mettendo in guardia. Noi possiamo sviluppare, come all'interno di un rapporto di coppia, un amore particolare, in un rapporto di amore che continua nel tempo, si arriva ad amare tra credenti, si arriva ad amare il proprio coniuge in una maniera diversa, che è l'amore di Cristo. È questo che ci rende capaci anche nei momenti più difficili di perdonare il nostro coniuge, però dall'altra parte è questo che ci rende capaci di mettere da parte, di rinnovare il nostro essere per non esprimere più un certo tipo di atteggiamento, non esprimere più quel frutto che non è quello che il Signore ci sta insegnando. Così come è questo rapporto, tanto è all'interno della Chiesa del Signore, prima di tutto nella Chiesa locale. Come vi dicevo, amarezza, clamore e ira altro non sono che tre aspetti che ho considerato io, ma ce ne sono altri. Sono convinto che ognuno di noi ha un aspetto in particolare, come c'ho io, nella propria vita, con il quale combatte in maniera specifica ogni giorno. C'è un gran campionario, almeno uno c'è, e non è lo stesso per tutti. Ognuno di noi ha un qualcosa che ci fa piacere dimenticare più spesso. Ognuno di noi ha un qualcosa che, nel momento in cui viene messo di fronte a quello che è lo specchio che indica la scrittura, preferiamo guardare dall'altra parte. E anche quando l'abbiamo visto e ci giriamo da quello specchio, quell'aspetto, siccome è quello per noi più difficile sul quale lavorare, è quello che preferiamo dimenticare prima, ci concentriamo sugli altri, e se c'era qualcuno nello specchio dietro a noi preferiamo guardare il difetto. Ma non è quello che il Signore ci sta spronando a fare. La cosa interessante è che questo guardarci allo specchio e il fatto di avere un qualcosa su cui ognuno di noi deve lavorare, in realtà ci sta rendendo tutti uguali. In realtà tutti quanti abbiamo bisogno, chi in una maniera e chi in un'altra, di sperimentare altro se non la grazia del Signore, che è quello che è capace di rinnovare il nostro uomo e è quello capace di operare all'interno delle nostre vite. Per concludere, invece che pregare io, vorrei leggervi ma penso che è come se stessi pregando. Quello che vi dicevo all'inizio, se prendete Efesini, il capitolo 3, dal versetto 14, e ho cambiato solo tre o quattro parole, perché ho reso in maniera personale quella che era la preghiera di intercessione di Paolo nei confronti degli Efesini, tenendo bene a mente quello che era il bisogno di un Dio che lavora all'interno delle nostre vite. E in questo senso vi dico, possiamo pregare anche noi così quest'oggi. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nel cielo e sulla terra prende nome, affinché Egli ci dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore. Egli faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siamo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che il Signore ci benedica.